Voglio leggere una breve parola di Dio prima di pregare insieme. Vogliamo alzarci prima di leggere la parola o mentre leggiamo la parola? Voglio leggere da Neemia 9. Neemia 9, dal versetto 5. Nel mezzo del versetto, alzatevi e benedite il Signore vostro Dio, di eternità in eternità. Si benedica il tuo nome glorioso che è esaltato al di sopra di ogni benedizione e di ogni lode. Tu solo sei il Signore, tu hai fatto i cieli dei cieli e tutto il loro esercito. La terra e tutto ciò che è sopra di essa, i mari e tutto ciò che è in essi, e tu fai vivere tutte queste cose, e l'esercito dei cieli ti adora. Sei tu il Signore Dio che ha scelto Abramo, lo ha fatto uscire da Ur dei Caldei, e gli hai dato il nome di Abramo. Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te e hai concluso un patto con lui, promettendogli di dare alla sua discendenza il paese dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorrei, dei Ferezei, dei Jebusei e dei Girbasei. Tu hai mantenuto la tua parola perché sei giusto. Fino a qui questa preziosa e santa parola di Dio. Vogliamo adesso pregare insieme. Dio fedele, ti ringraziamo dal profondo del cuore anche per questo giorno di grazia e per quest'ora di grazia. Ti ringraziamo dal profondo dei nostri cuori. Al tuo nome appartiene l'onore dall'eternità all'eternità, perché tu sei davvero il vero Dio che ha creato tutto, il visibile e l'invisibile. Signore, ti ringraziamo perché hai fatto delle promesse al tuo popolo fin dall'inizio e le hai anche realizzate a suo tempo. Oh Dio, ti adoriamo e lodiamo il tuo nome glorioso. Anche stasera, anche nei nostri giorni, tu hai parlato, Dio. Tu davvero hai parlato, in verità, Signore, e crediamo che adempirai tutto ciò che hai detto, Signore. Signore, anche hai stretto un patto con noi, come in quei giorni, e hai dato la promessa al tuo popolo di ereditare. Signore, tu sei stato fedele, trovato fedele dal tuo popolo e questi dovevano esprimere queste parole, pronunziare queste parole. Anche noi possiamo dire tu sei fedele, rimani fedele, Dio fedele, anche se a volte siamo infedeli, tu rimani fedele, Signore. Signore, ti chiediamo ardentemente di togliere da noi questa sera tutto ciò che non ti è gradito. Tu sai che siamo persone smemorati e deboli, imperfetti, oh Signore. Allontana da noi ogni peccato e ogni trasgressione, ogni incredulità che ti è di ostacolo e parlaci attraverso la tua preziosa e santa parola. Signore, ti chiedo, benedici il tuo popolo questa sera, tutti coloro che sono venuti, anche quelli che non sono potuti venire. Abbi pietà di tutti tutti, aiutaci, Signore. Aiuta il nostro fratello a portare la parola e aprici gli occhi e i cuori affinché possiamo ricevere ciò che vuoi dirci attraverso la tua preziosa e santa parola. Ti adoriamo e lodiamo la tua grazia. Sii con noi, Signore, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ci sediamo. Adesso il fratello Frank, mi è venuta l'idea di cantare il ritornello più vicino a casa e non ne abbiamo più bisogno. Il cantico, questo ritornello e il cantico complesso è stato già cantato. Siamo grati al Signore per tutto ciò che ha fatto per noi, per tutti i doni di grazia, per la sua parola rivelata, praticamente per tutto. È una grazia immeritata, ci ha fatto questi doni. E quando pensiamo all'Apocalisse 15, alla schiera vincitrice che sarà lì sul mare di cristallo, Apocalisse 15, versetto 2. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia, sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio. Solo questo versetto che abbiamo letto oggi tradurrò una predica del fratello Branham. Se dalle Sacre Scritture non trovo qualcosa che mi colpisce, ho sempre il grande privilegio di poter ricorrere alle prediche del fratello Branham. È un tesoro meraviglioso che abbiamo e ne siamo molto riconoscenti. Le prediche sono così semplici eppure così potenti e profondi. Qui viene detto della schiera che si trovava sul mare di cristallo, che ha vinto la bestia, la sua immagine sul numero del suo nome. Non tutti quelli che dicono Signore, Signore entreranno nel regno di Dio. Saranno coloro che sapevano cos'è la bestia, qual è l'immagine della bestia, qual è il numero del nome. Non pensate che tutti coloro che pensano di essere lì saranno lì. Ieri ho quasi avuto lo shock della mia vita quando ho letto della Trinità e del suo uso nella rivista del più grande evangelista del mondo di oggi. E lui stesso non ha scritto l'articolo, bisogna essere corretti in tutto, ma nella sua rivista. E poi viene scritto: la Trinità divina forma un'unità economica. E ho dovuto fare un respiro profondo per rendermi conto di ciò che veniva detto. Forma un'unità economica. Ciò che una persona non può fare, lo può fare l'altra, e ciò che una persona ha dimenticato, lo fa l'altra. Incredibile, ma cosa sto cercando di dire? Questo può essere duro, ma credetemi. Tutte le denominazioni stanno andando nella stessa direzione. Hanno preso la dottrina e hanno ignorato le loro dottrine, hanno ignorato il parlare di Dio in questi giorni. Immagino di avere il più grande programma di Dio sulla terra e non hanno idea di come sia il programma di Dio. E questo non ci rende critici, ma ci rende riconoscenti, riconoscenti per la rivelazione che abbiamo ricevuto per grazia. Qui, come abbiamo letto, ci sarà una schiera che ha vinto sulla bestia, sull'immagine della bestia e sul numero del suo nome. Questo sarà il gregge. Quindi devono essere persone che hanno avuto la rivelazione su queste cose. È così o no? È così al 100%. Ma come ho detto, oggi non vogliamo predicare. Ho notato due cose nell'introduzione. Uno era il fatto in Neemia 9, versetto 8. Neemia 9, versetto 8. Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te e hai concluso un patto con lui. Che Dio trovi i nostri cuori fedeli, fedeli verso di Lui, per farci entrare in questa alleanza. Dio ha stretto un patto sulla croce del Golgota. E poi l'ultima parte del versetto 8. Tu hai mantenuto la tua parola perché sei giusto. Che Dio ci possa trovare fedeli in ciò che ci ha affidato, fedeli in ciò che ci è stato dato e che possiamo anche dire: Signore, hai mantenuto la tua parola perché sei giusto. Come già ha già sottolineato il fratello Rus, egli è anche fedele e veritiero. Ciò che ha promesso lo mantiene sicuramente. Cantiamo solo abbi fede, poi tradurrò una predica molto vecchia. Solo abbi fede, tutto è possibile. Solo abbi fede, tutto è possibile. Voglio leggere dal profeta 36, capitolo 36, versetto 26. Qui dice il profeta Ezechiele: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi e osserviate e mettiate in pratica le mie prescrizioni. Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri, sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Ora parleremo del motivo, e voglio anche che il fratello Davide sia paziente con noi. Vorrei parlare di ciò che serve per vivere una vita cristiana, di cosa si compone. Beh, ci sono molte cose e molte cose già le conosciamo. Alcune non le conosciamo. Alcune ce le ha fatto conoscere, altre no. Dio ci ha fatto conoscere alcune cose e ciò che sappiamo vogliamo edificarci nella parola di Dio e scoprire di cosa si tratta. Che Dio ci benedica mentre portiamo la sua parola. Ricordatevi di questo mentre pregate. Vorrei iniziare dicendo quanto sangue. C'è sempre stato qualcosa nella Chiesa che non andava bene, lo sappiamo, fratello Charlie e io abbiamo parlato prima. Sembra che manchi qualcosa da qualche parte tra la gente. Io ho le mie idee, noi abbiamo le nostre e ci siamo impegnati al massimo, ma non siamo riusciti ad abbattere i muri che ci ostacolano. In qualche modo sembra che ci siamo che abbiamo solo fatto dei piccoli buchi, ma un giorno i muri dovranno cadere. Dio e lui marcerà avanti con noi sotto la bandiera del Signore Gesù Cristo. Questa è la mia sincera speranza. Se la Chiesa del Dio vivente è la colonna della verità, allora Dio intende che la Chiesa sia una Chiesa potente, una Chiesa gloriosa, una Chiesa a cui tutto il mondo possa guardare. Una sposa di Cristo che possa sussistere davanti a Lui e in una e per vivere una tale atmosfera e comportarsi in modo tale che Dio possa essere orgoglioso di questa Chiesa. E al ritorno del Signore si presenterà davanti a Lui in modo da poter vivere queste qualità. È così che dovremmo vivere. Ma ci rendiamo conto che molto spesso abbiamo in mente cose buone, ma non riusciamo a farle. Cerchiamo di comportarci da cristiani e diciamo siamo questo, siamo quello e cerchiamo di vivere in modo giusto, ma non ci riusciamo. Se noi come Chiesa guardassimo la cosa ora, il cristianesimo o la Chiesa non sono stati pensati da Dio per essere dominati da denominazioni né da dottrine. Se Dio intendeva che la Chiesa fosse guidata da uomini o denominazione o da intellettuali, allora non avremmo bisogno dello Spirito Santo nella Chiesa. Allora il successo della Chiesa dipenderebbe da ciò che presentano gli intellettuali. Allora la Chiesa dipenderebbe da essi e più intellettuali ci sarebbero nella Chiesa, più progressi si farebbero. Ma nella parola trovo che Dio non ha voluto che la Chiesa fosse governata da intellettuali né dalla teologia umana, ma dallo Spirito Santo. È stato dato alla Chiesa lo Spirito Santo per guidare e unire il corpo di Cristo. Con questo nella mia mente, secondo il programma di Dio, non avremo mai successo finché non saremo tornati al centro della volontà di Dio attraverso lo Spirito Santo. Non è qualcosa di nuovo di cui parlare. Questo testo e questo argomento sono stati spesso discussi, ma ora lo guarderemo da un'altra prospettiva. A volte abbiamo l'impressione che sia lo Spirito Santo a operare, ma che siano altre cose che si miscelano con questo, e non dovrebbe essere così. Quando lo Spirito Santo cerca di fare qualcosa e lo mette in risalto, allora nasce gelosia e poi gli altri vogliono fare la stessa cosa. E questo è di per sé una prova che non hanno lo Spirito Santo. Beh, le persone hanno visto così tanto nelle denominazioni che sono lente ovunque, perché ovunque ci sono dittatori e questo è quello dovete fare, di nuovo qualcuno, un dittatore, questo è quello si deve fare, ovunque si stabilisce cosa si deve fare e sembra che siamo impotenti, ma guardate, abbiamo un unico corpo, io ho le mie braccia, la mia bocca, tutte le mie membra devono lavorare in armonia tra loro. E se Dio ha messo insieme il suo corpo in questo modo e vuole regnare attraverso il suo spirito, allora ci deve essere una possibilità, un programma in cui può essere che va al di là di quello che abbiamo fino ad oggi. Ebbene, in Ezechiele la Bibbia parla ed Ezechiele era un profeta, vi darò un cuore nuovo. Mi piace questo perché Dio parla di fare qualcosa di nuovo. Questo non significa che riparerà il vecchio. No, vi darò un cuore nuovo, toglierò il cuore di pietra e vi darò uno spirito nuovo. Non ha detto che riparerebbe qualcosa, no, farà qualcosa di nuovo, no, solo riparare un po' il vecchio, ma dare qualcosa di nuovo, nemmeno mescolare il vecchio con il nuovo, no, non lo farà nemmeno. Gesù ha parlato nel Vangelo di Luca quando ha detto nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, in inglese vecchie bottiglie. Ebbene, ho dovuto prima diventare missionario per capire cosa si intende. Quando abbiamo una bottiglia, sappiamo che non può rovinarsi né invecchiare, ma sapete di cosa erano fatte queste bottiglie all'epoca? Cioè dalla pelle di un animale, cucita insieme per poter conservare il liquido. Che si tratti di acqua, di vino, di olio, tutto è stato messo dentro. Ma quando la pelle era vecchia, invecchia, diventa secca. Ed ecco il collegamento con ciò che Gesù voleva dire. Se si versasse del vino nuovo in una, tale bottiglia di pelle così vecchia scoppierebbe. Potete mettervi dell'acqua e non succederà nulla, ma non si può mettere il vino perché l'acqua, che cos'è? Conoscete la composizione dell'acqua e non può succedere nulla. Si riposa, è tranquilla e silenziosa, non succede nulla, non ha vita in sé, ma con il vino è completamente diverso. Il vino ha in sé vita. Il vino nuovo passa il processo della fermentazione e molte cose si muovono al suo interno e si espandesse nella vecchia bottiglia di pelle scoppierebbe. Poi la bottiglia di pelle si rompe, anche il vino va perduto, entrambi non ci sono più. Questo è il quadro che abbiamo davanti a noi oggi. Non si può passare attraverso una vecchia forma e diventare nuovi e pensare che ora sono nel programma di Dio intellettualmente. No, non funziona così. Questa pelle vecchia e fragile deve essere tolta e deve venire qualcosa di nuovo, una nuova pelle, una nuova bottiglia. E sapete com'è con gli animali, se si prende una pelle nuova, una pelle fresca e ancora flessibile, si allunga, ha ancora il grasso dentro di sé, così si distende, ma non era il caso di quella vecchia pelle fragile. Oggi è così, abbiamo bisogno di vino nuovo. Ma dove sono le bottiglie nuove? Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. La sua forza è la stessa anche oggi. Gli intellettuali con la pelle screpolata dicono: aspettate un momento, i giorni dei miracoli sono passati, ce l'ha detto il dottor Jones. No, è molto diverso quando il vino nuovo si viene in una bottiglia di pelle nuova. Vedete, quando la vita comincia a muoversi non c'è nulla che scoppi, cede e si muove con questa vita. Vedete, Dio ha fatto promesse divine, Gesù Cristo rimane lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quando siete diventati nuovi, quando il vino nuovo è entrato in voi, dite alleluia, sia lodato Dio. È così. Non potete mettere vino nuovo in bottiglie vecchie, no, non funzionerebbe. Vedete, anche i nostri insegnanti, i nostri predicatori, i pastori, lasciatemi dire che abbiamo bisogno di una nuova vita, ma abbiamo bisogno di questa nuova vita per essere accolti. Guardate, vuole mettere il suo spirito in noi, perché lo spirito sostiene la parola. Ai vecchi tempi, quando qualcuno veniva guarito e testimoniava, la gente non diceva aspetta un minuto, ci sentiamo fra un anno, vediamo cosa dice il dottore. Ma quando qualcuno è nato di nuovo e ascolta una testimonianza, dice alleluia, sia lodato Dio, mi rallegro con te. Guardate, potete vedere immediatamente dove è diventato nuovo. Ma non si può mettere vino nuovo in otri vecchi. Questo mi ricorda un'esperienza, non so se ve l'ho già detto, l'ho avuto molti anni fa. Ero a caccia e pensavo di essere un abile boscaiolo. Ero sulle tracce di un vecchio orso, l'avevo visto alcune volte, ma non avevo la licenza per sparargli, né avevo intenzione di farlo, ma io lo tenevo, ero nelle sue tracce. Avevo un giovane cavallo di 3 anni e cavalcavo e che saltava ancora molto avanti e indietro questo cavallo. Alla fine eravamo entrambi stanchi, il cavallo e io. E poi ho pensato, ora mi fermo un po', e sono arrivato a un punto in cui potevo guardare indietro e dalla collina potevo vedere in quasi tutte le direzioni. E come faccio a volte, chiudo i miei occhi e entro in me stesso per scoprire se il Signore vuole dirmi qualcosa. E sapete, dovete essere in grado di vivere spiritualmente, dovete avere comunione con Lui. E quando sono andato avanti da lì, di nuovo in quella direzione, verso la direzione indietro, ero sopra nella montagna e all'improvviso rimasi sorpreso. Quel pomeriggio aveva piovuto in parte, ma poi le nuvole si erano diradate e la sera era spuntata la luna. Sono arrivato in una zona dove c'era stato un incendio nella foresta e in qualche modo tutto era completamente secco, tutto il quartiere, tutti gli alberi erano secchi, non c'era corteccia sugli alberi, erano praticamente spoglie. E in qualche modo mi resi conto che non c'era vita in loro. Inoltre non c'era modo di far uscire la linfa perché non c'era la corteccia. E improvvisamente ho sentito che dovevo fermarmi lì. Ho legato il mio cavallo e ho guardato verso il cielo e disse: Padre mio che sei nei cieli, sono così grato che tu sia mio padre. Fino a qui mi hai condotto e ti sei preso cura di me e ti ringrazio per la natura, ti ringrazio per tutto. Come sapete, un cacciatore apprezza molto la natura. All'improvviso ho sentito uno strano rumore. Era così angosciante. Il vento soffiava e passavano alcune piccole nuvole che noi chiamavamo nubi di burro, e la luna splendeva, i venti soffiavano, ma in qualche modo ho sentito un suono strano, preoccupato, come se qualcuno stesse piangendo, e il vento soffiava e non sapevo ancora cosa fosse. Un gemito quasi spaventoso. E ho pensato, Signore, cosa significa tutto questo? Ci viene detto che i passi dei giusti sono guidati dal Signore, che tutto è per il bene di coloro che amano Dio. Cosa dovrebbe esserci ora qui, Signore? Di cosa si tratta? È il tuo grande amore per il tuo popolo. Attraversiamo le tenebre, è vero, ma c'è sempre di nuovo luce. E credo che anche la Chiesa non ha ancora raggiunto questo livello, ma lo raggiungerà. Crediamo, preghiamo e andiamo avanti. Oh, che tempo di gioia sarà quando i redenti appariranno davanti al Salvatore in quel giorno, e che Egli, come Re del Re e Signore dei Signori, starà davanti a noi e sarà incoronato, e noi saremo sul Monte Sion. Oh, in tutta la terra ci sarà pace e i redenti regneranno con Lui. Quando canteremo il canto della redenzione, gli angeli taceranno. Non sono mai caduti per poter essere redenti. Solo gli esseri umani sanno cosa significa essere redenti. L'angelo non sa cosa significa essere perduti o quale gioia esprimeremo lì. E credo anche che sarà lo stesso nella Chiesa. E sentivo questo gemito e pensavo che fosse qualcosa di terrificante, quasi spettrale, terribile essere qui. Dissi, Signore, perché ho dovuto legare il mio cavallo? Non potevo cavalcare più avanti, ma in qualche modo è stato Dio che voleva insegnarmi qualcosa. Io ho detto, Signore, cosa significa tutto questo? E questo vento che soffiava lì, ed era come un ululato, lamentoso. E anche su di me è venuta una strana sensazione. Ho guardato le montagne al chiaro di luna e dissi, Signore, cosa devo fare con questa vista? Perché sono qui? E poi mi è venuta in mente la scrittura di Gioele. Ciò che la locusta ha lasciato, l'ha mangiato il grillo e così via. E io pensavo che qui fosse tutto era secco, grandi, grandissimi alberi, ma completamente spogli. Una volta erano verdi, una volta il vento li ha portati avanti e indietro. Che spettacolo maestoso deve essere stato, e che aspetto hanno adesso. Il vento soffia, ma non c'è più movimento, non c'è più vita. Qui si sente solo un gemito, un lamento. Sono morti e possono soffiare gli stessi venti e rimangono rigidi, così rigidi che il vento non riesce più a muoverli, che si solo un po' muovono ed esce un rumore terribile. Non è più come una volta. La vita e la dolcezza l'ombra non c'è più di questo, ma sono tutto secco e lamentoso. Ho pensato, sì Signore, così. E poi ho pensato com'era una volta con i luterani, com'era con i metodisti, com'era con i pentecostali, con i nazareni, con i pellegrini della santità, con tutte le chiese che abbiamo. Ho pensato quando hanno iniziato e come avevano la vita in loro, lo spirito era in loro, e ogni volta che Dio mandava il suo vento potente come nel giorno di Pentecoste, o come gioivano delle benedizioni di Dio, tutto viene mosso, animato, c'è movimento. C'era un risveglio dopo l'altro. Ma cosa è successo? I fuochi della persecuzione si sono spenti e la vita ha ceduto il passo. Qual è la situazione attuale per tutti? Seminari qui e là, i giovani ci vanno, ricevono una formazione eccellente, ma non conoscono il battesimo dello Spirito Santo. Pensate al risveglio metodista quando si tenevano riunioni nelle scuole, come lo Spirito Santo veniva sulle persone e queste cadevano a terra e bisognava aspettare che si riprendessero. A volte immergevano qualcosa nell'acqua fredda e lo mettevano sulla fronte come un fazzoletto per raffreddarli in modo che potessero riprendere conoscenza. L'ho sperimentato io stesso nella Chiesa Battista, che le persone erano così sotto la potenza di Dio. E così adesso tutto è finito. Ora tutto viene spiegato e la vita non c'è più. La formazione è che c'è. Invece che le persone vengono all'altare, l'altare non c'è più. Il banco del pentimento è stato tolto in cantina e l'altare non c'è più, c'è un grande organo e tutto è cambiato rispetto al passato. Non sono più le anime che vengono all'altare, ora ci sono gigli davanti ad adornare l'altare. E quando cantano lo fanno in modo tale che si fa fatica a seguire la loro voce. Certo, hanno delle belle voci, ma quando cantano fino a diventare blu in faccia e poi dicono lo facciamo per la gloria di Dio, non lo credo. No, quando sento una cosa del genere è molto brutta. Quando sento una voce che tiene il tono fino a diventare blu in faccia e mette in scena uno spettacolo, non è altro che uno spettacolo. Non cantano per la gloria di Dio, certamente no. No, abbiamo bisogno di canzoni così come erano prima, che lo Spirito Santo scenda fino a farci cantare tutti insieme nello Spirito. Vedete, dicono i giorni dei miracoli sono finiti, questo non c'è più, è così tutto intellettuale, il battesimo dello Spirito non c'è più, poi tutto è rigido, non c'è da stupirsi che tutto è rigido. Un tempo erano alberi verdi e in fiore, ora sono rigidi, senza vita. Ma allora erano alberi vivi in crescita e ora si sente solo un rumore. La linea della vita non c'è più. Quando Dio manda il suo vento, fa scendere il suo spirito, cosa succede? Rimangono rigidi. Allora non si tratta di un suono dolce, ma di un rumore miserabile. E se qualcuno dice lì c'è una riunione di guarigione, allora si dice subito no, lì non ci vai. E poi dicono subito il predicatore lì non devi ascoltarlo. si è creduta questa persona invece di seguire lo Spirito Santo. Dio vuole rivelare la sua salvezza, vuole farsi conoscere, vuole mettere lo Spirito Santo nella Chiesa di nuovo, come è avvenuto nell'alto solaio, e non che noi disponiamo dello Spirito, ma lo Spirito dispone di noi. Vedete, vi chiedete di cosa si tratta. Sì, il vento viene dal cielo proprio come allora, e Cristo è lo stesso come era a Pentecoste. Poi arrivò il soffio dal cielo come quello di un vento possente, poi venne lo Spirito di Dio, poi il Signore si è rivelato. Vedete, questa è la via di Dio, la via di Dio. Ma quando Dio manda queste cose in relazione alle riunioni di guarigione, o chiedete cosa dicono i nostri intellettuali. Oh, vi faccio sapere che i giorni dei miracoli sono finiti. Non c'è più guarigione divina nel battesimo dello Spirito Santo. Vorrei che la mia congregazione, la mia comunità ne prendesse atto. Vedete, hanno preso questo con la mente. Andate lì e vedete se lo accettano o se lo rifiutano. Guardate, credono credere, ma in realtà non credono. Sono intellettuali. Sono coloro che si considerano non istruiti. La gente comune amava ascoltare il Signore, così è scritto. Poi ho pensato, perché sono qui ora e vedo questo? E poi ho riconosciuto a cosa serve quando Dio opera, quando viene il soffio dal cielo, quando tutto è secco e non c'è vita e nulla si muove. Gesù ha detto, le opere che io faccio le farete anche voi, e opere più grandi di queste farete voi. Le promesse ci sono, ma come possono essere realizzate? Poi mi sono reso conto che questi alberi, questi grandi alberi secchi, all'improvviso non li ho guardati più. Ho guardato sul pavimento, e sapete cosa ho visto sul pavimento? Ho visto che il seme caduto di questi grandi alberi nel terreno aveva già prodotto dei bellissimi alberelli come frutto. Di nuovo nuovi alberi, un'intera nuova piantagione che ho visto all'improvviso. Vedete? Sapete come la foresta si semina le stesse da sole? All'improvviso non ho più visto questi alberi alti davanti a me. Ho visto ciò che stava emergendo davanti a me, emergendo dal seme dei vecchi alberi. Erano verdi, non erano secchi, erano pieni di vita. Come una quercia o così, cade nel terreno il seme e poi riemerge, così felice, così grata che ero così felice che mi sono rallegrato e ho gridato e mi sono mosso qui e lì e giravo il più velocemente possibile. Ho detto, Signore, non si tratta solo delle vecchie denominazioni che sono secche, ma del nuovo che sta nascendo ora. E ho pensato come fa Dio a spostare tutto. E si sa che ogni volta che il vento arriva dovrebbe spostare l'albero in modo che possa crescere meglio. Ciò che i luterani lasciarono, i metodisti lo mangiarono. Quello che hanno lasciato i battisti lo hanno mangiato. Ciò che lasciarono fu divorato dai presbiteriani. Quello che hanno lasciato è stato dato ad altri. E poi ai pentecostali. Ma Dio disse, io restaurerò, così dice Dio, lo farà nel suo grande movimento attraverso lo Spirito. A Pentecoste aveva 120 bottiglie di pelle fresca nella sala, nell'alto solaio, bottiglie pure, recipienti, e poi è arrivato il suono dal cielo come quello di un vento possente, sono stati riempiti di nuovo vino pentecostale. Nulla è esploso, niente si è rotto, erano nuovi, avevano la vita dentro. E altri potrebbero aver detto: questo è fanatismo, quelli vecchi di sicuro sì, ma quelli nuovi hanno detto amen, sia lodato Dio, alleluia. Vedete, gli altri si sono attenuti alla vecchia dottrina. Qui c'erano nuove bottiglie. Ora vorrei che ascoltaste attentamente prima di arrivare alla fine. Per favore, ascoltate con attenzione. Vi darò uno spirito nuovo. Ebbene, molte persone non hanno le idee chiare al riguardo. Pensano di avere già lo Spirito Santo. Ascoltate con attenzione. Vi darò un cuore nuovo e uno spirito nuovo, e vi darò il mio spirito. Vedete, prima Dio vuole darci uno spirito nuovo e poi vuole darci il suo spirito. Se non ce l'hai, non puoi nemmeno andare d'accordo con il tuo vicino. Non si può andare d'accordo con nessuno. Dio vuole dare uno spirito nuovo. A volte sotto l'entusiasmo è diverso dalla vita. A volte si pensa di avere lo Spirito Santo. Voi dite: ho gridato, ho parlato lingue e così via. Forse avete fatto tutto questo, molto bene, ma questa non è la prova che avete ricevuto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vi fa vedere Cristo in voi. Ebbene, un cuore nuovo, uno spirito nuovo, e poi Lui dà il suo spirito a voi. Guardate, allora non avete più bisogno di fingere di essere cristiani. Il nuovo spirito, la nuova vita in voi, cioè nel nuovo cuore. Cuore nuovo, spirito nuovo, e lo Spirito di Dio entra nel cuore nuovo, nello spirito nuovo. E allora è come un orologio a molte ruote, ma da qualche parte c'è la molla, e lo Spirito Santo metterà in moto questa molla. Tutto il resto è collegato e regolato, ma la molla principale è lì per mettere in moto tutto il resto. Come dice Ezechiele, la ruota tra le ruote, o quando si riceve lo Spirito Santo, egli entra nel centro del nuovo spirito, nel nuovo cuore, per renderlo vivente. O a volte pensate che lo avete, ma forse avete ricevuto il nuovo spirito, ma non ancora lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo viene in questo nuovo spirito. E poi tutto ciò che è intellettuale, tutto che è intellettuale, tutto viene tolto. Allora il centro, la ruota di mezzo si mette in moto, e vedrete Gesù Cristo come lo stesso ieri, oggi e per sempre. Confermerete tutto con un amen. Oh, se dite: oh, il nuovo spirito, e mentite, rubate, fate questo e quello, e siete ancora nelle organizzazioni e così via, ingannate voi stesse, non avete ricevuto il nuovo spirito, tantomeno lo Spirito Santo. No, non sapevo che avrei detto questo, ma è vero, lo Spirito Santo farà ogni mossa come Cristo, perché il frutto dello Spirito è amore, pace, gioia, dolcezza, longanimità, bontà, mitezza e così via. Sono queste le cose che lo Spirito Santo fa emergere, non le vostre emozioni. Non che dovete sforzarvi, no, questo no. Lo Spirito Santo vi porta al punto in cui queste cose si rivelano in voi. amore, gioia, pace, longanimità, gentilezza, mitezza, pazienza. Non si tratta di qualcosa che fate voi, ma di ciò che lo Spirito Santo fa in voi. Non si tratta più di un ragionamento intellettuale, ma di qualcosa che si muove dentro di voi, cioè lo Spirito Santo. Oh, potrei saltare, giubilare, dirlo al mondo intero. Vedete, il Dio vivente vuole realizzarlo. Abbiamo così tante cose fatte dall'uomo. Si fa la musica, si fa tutto, e si va anche per le strade, e si suona, si canta, ma dov'è lo Spirito Santo? Guardate, non abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Questo non è latte scremato, no, ma è ciò di cui la Chiesa ha bisogno. Io desidero vedere, desidero ricevere lo Spirito Santo. Sapete quanto meravigliosamente Dio ha ordinato queste cose nella Bibbia? Gesù disse: ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Dovete nascere di nuovo, deve essere così, dobbiamo nascere di nuovo. Questo non significa che avete parteggiato per questo, non sto parlando di questo, ma può essere un effetto collaterale. Dovete partecipare, non potete stare fermi mentre Dio lavora in voi, ma sto parlando del lavoro in sé. Vedete, quando lo Spirito entra in voi, allora regnerà su di voi, vi terrà sotto controllo. O uomo, donna, chi siate, vedete, farete ciò che dice la parola di Dio. Lo Spirito opera in voi, amerete anche anche quelli che dicono le cose più terribili su di voi, anche quello che era scritto prima nella lettera, allora diventa vivente, allora il gioco sarà leggero, il carico leggero. Il gioco è come un'imbottigliatura, leggero come una piuma. Vedi, allora sei come Sansone, vai, prendi la porta di casa e vai con essa. Vedete, quando siete arrivati al punto in cui lo Spirito, non voi, lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo lavora in voi, questo è il punto. Lo Spirito Santo mio ha preso possesso di me, abita in me. Guardate, allora potete vedere tutto realizzato attraverso Golgota. Allora vedrete Gesù Cristo come lo stesso. Poi potete pregare per i vostri nemici. Se vedete qualcosa e avete e siete giusti nel vostro cuore, allora dite: sì, quella persona è proprio una persona come me, si va oltre. Sentite forse qualche altro commento, e forse ancora qualche commento prima di chiudere. Vorrei dire qualcosa dal profondo del mio cuore prima di arrivare alla fine. Per oggi era tutto quello che dovevamo ascoltare. La seconda parte la ascolteremo domani, se Dio vuole, viviamo. Ho ascoltato questa predica brevemente, con interruzione in fretta. Non l'ho mai sentita così in questo modo nella mia vita, come l'abbiamo sentita questa sera. Ma sembra esserci una grande verità in questo, una grande verità. E forse alla fine leggerò questo versetto, lo leggeremo insieme, Ezechiele 36:26. Qui si parla effettivamente di due cose differenti. Vi darò un nuovo cuore e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Questa è la prima cosa. Il vecchio cuore viene tolto e viene messo un nuovo cuore. E poi in questo cuore, per avere vita, deve venire lo Spirito. Dio soffiò Adamo l'alito di vita e egli divenne un'anima vivente. E così è nello spirituale. Fra un attimo ci arriviamo. Non ho problemi a vedere questo. Infatti nel versetto 27 viene detto che nel versetto 26 si parla di un nuovo cuore e di uno spirito nuovo. Viene detto che il cuore è nuovo. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi e osserviate e mettiate in pratica le mie prescrizioni. Qui c'è tanto in questo. In altre persone farò di voi persone che mettono in pratica la mia parola. Forse per parlare con il Nuovo Testamento, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 20, il Signore soffiò sui suoi discepoli e disse: ricevete lo Spirito Santo. E il giorno di Pentecoste arrivò il potente vento, il riempimento con lo Spirito Santo, il rivestimento con la potenza dall'alto. Qui abbiamo un'ottima illustrazione, un nuovo cuore, quindi una vita nuova e quindi la vita operata dallo Spirito deve entrare. E se la vita operata dallo Spirito è entrata in noi attraverso la nuova nascita, allora Dio vuole aggiungere la potenza del suo Spirito a questa nuova vita, operata dallo Spirito, in modo che la parola non sia solo creduta e non solo letta, ma che questa parola trovi compimento attraverso la potenza di Dio che vuole essere attiva e operare in noi. Lo capite voi tutti? Una è la nuova vita, ma la nuova vita deve essere riempita dalla potenza di Dio, rivestita con la potenza di Dio. Una cosa è la nuova nascita attraverso la quale una persona giunge a questa nuova vita con Dio. L'altro, l'equipaggiamento con la potenza dell'alto affinché la nuova vita possa essere rivelata e il frutto dello Spirito possa effettivamente manifestarsi. La cosa bella, come abbiamo sentito, è che a quel punto non sono più i nostri sforzi. Non c'è più bisogno di sforzarsi di amare qualcuno, di fare tutto ciò che Dio richiede. Al contrario, la potenza dell'azione allora in noi, o la potenza che mette in atto la parola è allora in noi. E tutti ne abbiamo bisogno di questo. Non abbiamo solo bisogno di una nuova vita, di un cuore nuovo, ma anche di questa potenza di Dio nel cuore nuovo, nella nuova vita che mette in atto la parola, cioè porta alla conferma divina. Questa è la promessa che il Signore ci ha fatto e ci rendiamo conto chiaramente che il fratello Branham non ha colpito il chiodo colpito a destra o a sinistra, ma ha colpito il chiodo proprio sul centro. E poi dice: non mi ero reso conto che l'avrei detto qui oggi. Non avevo capito nemmeno io questo, che anche sarebbe stato detto così, ma sono contento che sia stato detto. Ci rendiamo conto che le cose sono cambiate dentro di noi, è iniziata una nuova vita e ci rendiamo anche conto che i nostri sforzi sono che cosa fanno? Si prova a fare questo, si trova a fare quello e si cade nel vuoto. La potenza di Dio deve essere aggiunta a questa nuova vita affinché la parola possa essere messa in pratica. Lo rileggo per non avere fraintendimenti e vi darò un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Con il cuore nuovo arriva uno spirito nuovo, un'esperienza con Gesù Cristo nostro Signore. Toglierò il cuore di pietra dal tuo petto, ma ora passate la mano su questo povero cuore. Metti la mano su questo povero cuore, proprio come si dice, mano sul cuore. È duro o è morbido? C'è comprensione? C'è vita? C'è compassione o è ancora duro? Non che diciamo abbiamo un nuovo cuore e stiamo pregando Dio di darci forza in questo nuovo cuore, quando in esso c'è ancora la pietra dura. Il cuore è come una pietra dura, nessuna compassione di cuore, niente di ciò che potrebbe commuoverci. Per essere sicuri, suggerirei di pregare per le due cose. Preghiamo per un nuovo cuore, per uno spirito nuovo, per una nuova vita e poi chiederemo anche, Signore, dacci la tua forza per la vita nuova e per il cuore nuovo, in modo che non siamo noi a produrre qualcosa con i nostri sforzi. Tanto non possiamo farlo, ma che sia la potenza di Dio a essere efficace attraverso di noi. In relazione a questo è scritto poi, metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi, osserviate e mettiate in pratica le mie prescrizioni. Collegato con questo l'adempimento dei comandi del Signore, compreso il grande comandamento del Signore per tutto il mondo. Allora la potenza di Dio è in noi, così che possiamo non solo ascoltare le sue parole, le sue istruzioni, i suoi decreti, ma anche seguirli. Questo me l'auguro questa sera, è quello che desidero questa sera, che non sarebbe stato più uno sforzo per condurre una nuova vita, ma che la nuova vita sarebbe lì e che in questa nuova vita a volte può essere tenera e in ogni inizio non significa necessariamente la fine, ma che in questa nuova vita possa entrare la potenza di Dio e che questa potenza di Dio nel nuovo cuore metta in pratica e confermi la parola di Dio. Se riusciamo a toglierci questo peso in questa sera, allora ci viene dato aiuto. Sarebbe ancora meglio se potessimo essere uniti nella preghiera e dire sinceramente, Signore, voglio essere sicuro di non cercare il secondo senza aver ricevuto il primo. Facciamo subito il primo passo. Non può fare male. A chi può essere danno se uno può fare un'esperienza con il Signore. Il nostro Dio è presente. Credo che ci abbia dato questa parola e se è stato solo per farci capire di cosa stiamo parlando in questo momento, allora ne valsa la pena. Non si tratta più di potenza che mettiamo in campo per fare qualcosa, ma di essere disponibile a Dio con una nuova vita, con un nuovo essere, affinché la sua potenza possa operare con forza attraverso di noi. Ecco di cosa si tratta. Lo abbiamo visto nel ministero e ancora nella vita del fratello Branham. Poteva mettere le braccia intorno a tutti, non era cattivo con nessuno e lo dice ripetutamente, gli è stato dato ogni titolo sotto il sole, da indovino a falso profeta, da seduttore a ingannatore, fino al più grande ciarlatano. E l'uomo poteva dire, non c'è nessuno, alcuno, non potrei mettere le mie braccia intorno a lui e dire, io ti amo, fratello. Questa è una grazia di Dio che dovete prima aver vissuto per poter parlare di questo. Sì, lo auguro per me e per noi tutti, ma anche voi, questo amen era un po' debole. Si è ringraziato il nostro Dio. Crediamo che il Signore abbia buone intenzioni con noi. Ci avviciniamo alla fine e alla fine dovrebbe essere come all'inizio. La Chiesa deve essere riportata allo stato originale. Se siamo la Chiesa dobbiamo aspettarci che questo accadrà anche a noi. Non vogliamo assomigliare agli alberi secchi illuminati dalla luna e che emettono un suono che potrebbe essere un po' spaventoso. Per la grazia di Dio vogliamo essere come il seme appena germogliato che ha vita dentro, che è caduto nel terreno. Vogliamo essere il frutto che ora spunta di nuovo per grazia di Dio. Credo che lo siamo, credo che Dio abbia dato una semina e che ci darà anche un raccolto. Quindi lasciamo intorno a noi qualsiasi rumore che possa incutere paura agli altri. Che la dolcezza del Signore, la sua natura e ciò che Egli è, tutte le sue virtù, si rivelano intorno a noi, attraverso di noi. E inoltre ci aspettiamo che Egli metta il suo spirito come potenza di Dio nel nostro essere interiore, che è stato rinnovato dallo Spirito e che possiamo quindi seguire le sue istruzioni e fare ciò che ha detto nella sua parola. Le ultime quattro parole sono che attendete effettivamente realizzate e può effettivamente eseguire, sì, non solo aver sentito, ma eseguire per grazia di Dio. Cari, non si può aggiungere altro a quello che abbiamo sentito. Lo crediamo e aspettiamo da Dio un nuovo risveglio, un nuovo cuore, un nuovo spirito, cioè una nuova vita in questo cuore nuovo attraverso una vera e propria nascita di nuovo per mezzo della parola e dello Spirito di Dio. E poi aspettiamo che noi, come persone che hanno sperimentato questa nascita biblica, siamo dotati dell'autorità, della potenza di Dio. rivestiti da questa, e allora non siamo noi a farlo, ma la potenza di Dio attraverso di noi. Non dobbiamo più fare sforzi, ma solo metterci a disposizione del Signore. Lo ripeto, lo voglio, io lo voglio, me lo auguro, voglio che ogni parola di Dio si compia. Come abbiamo sentito in modo così bello nell'introduzione, il Signore è giusto. Tu hai mantenuto la tua parola perché sei giusto. Dio non dovrebbe mantenere la parola data a noi. Lui è veritiero e la sua parola è vera. Mantiene le sue promesse. Ci ha dato un nuovo cuore, uno spirito nuovo. Ce lo ha promesso. Accettiamo ciò che ci ha detto senza lottare, senza nulla. Accettiamolo oggi e diciamo, Signore, ti ringrazio per la promessa. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Il nuovo patto è stato conformato nel suo sangue. Il nuovo cuore, la nuova vita è disponibile per te e per me. In questa nuova vita dovrebbe quindi entrare nuovamente la potente nuova vita. Così, come sapete, anche Cristo, il nostro Signore, è nato attraverso lo Spirito, e quando doveva iniziare il suo ministero, lo Spirito venne su di lui. Da un lato l'ombra dello Spirito, generato dallo Spirito, e dall'altro riempito dallo Spirito. E poi, dopo la prova, è iniziata il ministero. Spero che un giorno anche il nostro processo sia finito e che il ministero possa avere inizio con assoluta autorità, non per presunzione, ma guardando a Dio, fiducia in me stesso che il Signore confermerà la sua parola. Che lo faccia attraverso di me, attraverso di voi, dipende da Lui, ma si dimostrerà fedele, farà ciò che ha detto, e alla fine anche noi potremmo dire: hai mantenuto la tua parola perché sei giusto. E il Signore dice: io ristabilirò. Abbiamo ascoltato il messaggio, e dopo averlo ascoltato dobbiamo questa ricevere questo ristoramento. Che Dio ci benedica dalla ricchezza della sua grazia. Amen. Alziamoci e preghiamo. Il fratello Rus prega. Padre Celeste, ti ringraziamo ancora una volta per la tua preziosa e santa parola, per le tue parole questa sera. Dio fedele, tu conosci i nostri cuori, conosci le nostre vite, ci sono manifeste davanti a te, non posso rimanere nascoste. Mio Dio, facci riconoscere ciò che siamo, Signore. Signore, non abbiamo ancora la vita nuova. Se il cuore è ancora di pietra, allora preghiamo con fervore insieme: Signore, toglilo da noi, Signore, e dacci una nuova vita, un nuovo cuore, Signore, uno spirito nuovo, Signore, affinché possiamo avere la certezza che hai operato qualcosa di nuovo in me, in tutti noi, Signore. Mio Dio, non possiamo farlo da soli, ma sappiamo che tu sei in grado di farlo. E noi crediamo quello che tu hai detto nella tua parola, la tua promessa, perché hai promesso in Ezechiele: ti darò un cuore nuovo. Mio Dio, non possiamo prenderlo da noi, ma ti chiediamo di darcelo, Signore. Fallo, mio Dio, se è possibile questa sera. Mio Dio, in questo momento, adesso, in questo momento, tu sei giusto, sei fedele, tu sei veritiero, Signore, ti adoriamo dal profondo del cuore. Oh Signore, tu mantieni la tua parola, ciò che hai promesso, ciò che hai promesso, quello che hai detto lo darai, Signore. Perciò ti lodiamo, ma ancor più vogliamo avere il tuo spirito, Signore. essere rivestiti del tuo Spirito Santo, lode, onore, gloria, adorazione al tuo nome. Signore, ti chiedo che nei nostri cuori abbiamo tali preghiere. Questa sera, Signore, dacci il vero desiderio, dacci la vera fame, il desiderio di questo, Signore, perché non possiamo sussistere davanti a te così, Signore. Abbiamo sempre più bisogno di te, abbiamo bisogno di ciò che tu crei in noi, Signore. Non quello che possiamo fare noi, ma quello che tu puoi fare. Ne abbiamo bisogno, Signore. E nelle Scritture vediamo che l'hai sempre dato al tuo popolo, anche in quei giorni in cui eri sulla terra, anche ai tuoi discepoli, Signore, l'hai dato. E abbiamo bisogno che tu ce lo dia anche a noi, oh Dio. Non lo diciamo tanto per dire, Signore, lo sappiamo da oggi, Signore. Vivifica la tua opera, o fa di noi qualcosa, Signore, per l'onore del tuo nome. Signore, crediamo che tu arriverai alla meta con noi, Signore, sia lodato il tuo nome. Signore, dacci la grazia affinché nessuno dubiti, ma sappiamo che tu sei sempre lo stesso ieri, oggi e per sempre. Alleluia. Lode, onore, gloria e adorazione al tuo nome. Alleluia. Amen. Tutto nuovo, il sangue dell'agnello mi purifica e rende tutto nuovo. Tutto nuovo, tutto nuovo. Il sangue dell'agnello mi purifica e rende tutto nuovo. Il fratello Frank parla. Cari, abbiamo sentito il fratello Branham dire che abbiamo l'impressione di essere circondati da muri, muri e non possiamo penetrare. Percepiamo che qualcosa non è ancora come dovrebbe essere. E poi dice, ma l'inizio è stato fatto. Le mura saranno abbattute, cadranno, come le mura di Gerico, aggiungo io, perché il Signore è lo stesso, il Dio di Mosè, il Dio di Giosuè è il nostro Dio, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe è il nostro Dio, il Dio di Israele è il nostro Dio. Sentiamo che le cose non sono ancora come dovrebbero essere. E chi sente davvero questo adesso deve sapere che Dio vuol fare qualcosa con lui. Questo sentimento non l'abbiamo ricevuto per entrare in disperazione e in sconforto. Abbiamo questa sensazione perché Dio ha preparato ancora di più per noi. Perciò siate consolati e non abbiate paura. Il Signore è Lui che guida meravigliose tutte le cose, e anche il confronto con le denominazioni da cui tutti noi siamo venuti. E per la grazia di Dio abbiamo ricevuto una nuova vita. È ancora tenera, ma Dio dà crescita e ci fa forti. Quanto possiamo essere grati per le prediche, per i pensieri che sono espressi in queste prediche. Prendiamolo a cuore affinché Dio possa operare. Crediamo perché Lui possa confermarlo. E come sottolineato in precedenza nella preghiera, Dio ha promesso, vi darò un cuore nuovo. Non possiamo prenderlo da noi stessi. Non possiamo prendere lo Spirito, nemmeno la nuova vita, niente, ma possiamo ricevere tutto da Lui. Lui ce lo dona, il Signore ce lo ha promesso. Dopo quei giorni farò un nuovo patto con voi, allora metterò la mia parola in voi. Un cuore nuovo, uno spirito nuovo, una vita nuova. E farò di voi tali persone che camminano nelle mie vie. Signore fedele, ti ringraziamo perché attraverso il Golgotha tutto è diventato possibile. Ma ti chiediamo ardentemente una cosa. Ti chiediamo una nuova, che tu ci vivifichi di nuovo, una che ci riempi del tuo Spirito Santo. Amato Signore, inizia con me, inizia con tutti noi. Oh, facci silenziosi perché possiamo cercare a trovare una maggiore comunione con te. Abbi pietà di noi e noi ti ringrazieremo e renderemo onore al tuo nome. Alleluia, alleluia. Lode a te. Amen.